Io non conosco il vostro percorso di fede, qui ci sono persone con un vissuto molto diverso, immagino. Cioè persone magari che hanno fatto tanti anni di esperienza di fede, di servizio, altri che sono alla soglia, altri che sono decisamente fuori ma che sono un po' incuriositi. Quindi io parto dal presupposto che dobbiamo continuamente essere molto accessibili e semplici quando parliamo del Vangelo. E quindi vi dirò delle cose che per alcuni sono delle ripetizioni, ma per la stragrande maggioranza delle persone, non dei cattolici, ma anche dei cattolici, sono cose mai sentite. Io sono sempre un po' ferito e addolorato quando giro l'Italia o quando vado a messa come fedele, come discepolo, nel vedere quanto poco Vangelo c'è nella nostra Chiesa, nelle nostre predicazioni. Sicuramente la vostra parrocchia fa eccezione, ma mi è successo di assistere a 20 minuti di predica senza mai citare quello che era successo nel Vangelo che avevamo appena letto. Ora qui cerchiamo di fare l'opposto. In questo sforzo, se avete voglia prima di dormire, ma fa un po' addormentare, ma è interessante, la bellissima lettera Porta Fidei che ha scritto Papa Benedetto per indire l'anno della fede, pur nel linguaggio un po' ecclesialese e solenne che usano i papi, lui non tanto, ma gli altri sì, si dice questo. Io voglio fare l'anno della fede perché sia un invito alla conversione a Gesù Cristo. Pum. Semplice. Tutto il resto è accessorio. Conversione al Dio di Gesù Cristo e a Gesù Cristo vuol dire torniamo all'essenziale. Proviamo anzitutto dentro di noi a fare chiarezza. Fede, dicevo agli amici di Genova e di Milano dei giorni scorsi, è fidarsi. Credere, che in italiano vuol dire ma credo che manchi 20 minuti e arriviamo a Borgo Castellania, quindi è dubitativo. In ebraico, Haman è una certezza assoluta, da cui viene il nostro Amen liturgico. Quindi credere vuol dire io voglio affrontare questo tema perché non è accessorio, perché non è parallelo alla mia vita, ma è fondamentale. E per farlo non abbiamo che un modo, tornare alle sorgenti, alle fonti. E nel cristianesimo cattolico, in entrambi, anche i fratelli protestanti e ortodossi fanno così, le fonti della fede sono due, sono la scrittura letta in una comunità, in una storia. Noi non siamo testimoni di Geova che hanno ricevuto per posta il Vangelo e hanno fatto una loro interpretazione, liberissimi di farlo, basta che non venite a rompere le balle a me, la domenica mattina poi fatelo. Ma accogliamo il Vangelo e lo interpretiamo e lo leggiamo così come in questi 2000 anni un gruppo di discepoli, la Chiesa apostolica fondata sugli apostoli, hanno cercato di capire, elaborando e rielaborando a volte in maniera un po' complessa. Torniamo all'essenziale. E questo essenziale è il Vangelo consegnatoci, il Vangelo scritto che è la testimonianza di un'esperienza vissuta. Quindi io, mentre ricevo il Vangelo, ascolto chi me ne parla. Il Vangelo di Marco perché lo affrontiamo? Perché è il primo dei Vangeli ad essere stato scritto. Ora vi faccio un po' di pettegolezzo e un po' di brevissima storia, ma è fondamentale, così usciamo dalla sindrome del cattolico depresso che non sa mai nulla e non sa rispondere alla cena ai colleghi che lo accusano di qualunque nefandezza. Allora vi dico alcune cose tecniche molto semplici. Ovviamente al tempo di Gesù non esistevano i registratori e non si prendevano appunti. La gente non sapeva scrivere e scrivere era estremamente costoso perché ci volevano le pergamene. Per fare una pergamena pigliate una pecora, la ribaltate, la grattate, eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo la memoria breve perché abbiamo tutto registrato, tutto accessibile. Non così allora. Allora vi dicevo il primo essere stato scritto, ma se voi prendete le vostre Bibbie o i vostri Vangeli, quattro Vangeli, non è il primo ma il secondo, il primo è Matteo. Tutto questo per una scorretta interpretazione da parte di una storia a dir poco curiosa. Pensate che è stato commentato per la prima volta solo nel IV secolo, cioè dopo il 300 d.C. Perché? Agostino sintetizza bene, Sant'Agostino dice bene perché Marco era così poco usato e lui stesso è incorso in quell'errore, perché si pensava che fosse un riassunto di Matteo, si pensava che Marco avesse fatto un bignami del Vangelo di Matteo. E quindi vi immaginate, da Sant'Agostino, quindi stiamo parlando dei primi quattro secoli della Chiesa, fino alla metà del 1800, Marco non è praticamente quasi mai stato studiato. Sì, però, perché è un po' sgrammaticato, perché si vede che è scritto da uno che non è di madrelingua. Lui è un ebreo, probabilmente scrive in aramaico, che era la forma scritta di allora dell'ebraico. Aramaico sta all'ebraico come italiano sta al latino, per capirsi. La liturgia era in ebraico, ma la gente parlava in aramaico, e fra di loro parlavano il greco della koinè, non il latino, il greco parlava, un greco che per noi potrebbe essere l'inglese. Ora, a un certo punto si ha un'intuizione, e alcuni studiosi, la seconda metà dell'Ottocento è il momento in cui esplode la scienza biblica, si mettono a studiare e giungono a una conclusione sconcertante, che non soltanto è il contrario di quello che si è sempre detto, cioè che è Matteo ad avere copiato Marco, ma Marco risulta il primo dei Vangeli ad essere stato scritto. Ecco allora che da quel momento e fino ad oggi, novembre 2012, nonostante a volte leggiate cose un po' curiose in giro, non faccio nome Socci, attualmente la stragrande maggioranza degli esegeti sono d'accordo in quello che vi sto dicendo, poi magari fra 30 anni capiamo altro, ma attualmente la scienza biblica è arrivata a dire questo. Come si fonda un Vangelo? Come è nato il Vangelo di Marco? Gesù parla e dice di Dio, ovvio. Gli apostoli ascoltano, diventano discepoli, quando lui muore e risorge, raccontano quello che Gesù ha detto. Leggetevi gli Atti degli Apostoli. Qui stiamo parlando di storie, scusate, a chi non è abituato a come parlo io, è per tornare, uscire dal mitico e dal favoleggiamento che a volte abbiamo nel nostro modo di concepire la fede. Dell'annuncio degli apostoli abbiamo ampia testimonianza nelle lettere di San Paolo, negli Atti degli Apostoli. A questo punto le teorie sono diverse, io vi dico quella più accreditata. Non c'era bisogno di avere testi scritti, perché gli apostoli erano lì che parlavano, che dicevano, ma gli apostoli stanno invecchiando e soprattutto il Vangelo comincia a diffondersi. La comunità di Antiochia o della Siria, pensate che tristezza dire queste parole, tutti i paesi in guerra in questo momento, tutti i paesi in guerra, dove il cristianesimo sta, oltre a tutto il resto, radono al suolo. Pensate alla Siria, fanno esplodere le chiese, ho postato sul mio profilo Facebook un articolo, fanno esplodere le chiese. Viva la rivoluzione. Boh, chiusa parentesi. A questo punto si comincia a scrivere qualcosa, perché quelli di Antiochia dicono: sì, ma non può venire San Pietro qui, non c'è l'aereo giusto, qua lassù giù. Ok, ci mandate qualcosa. Probabilmente girano due testi, così ci dicono gli studiosi. Un testo che raccoglieva la passione di Gesù, che in effetti in tutti i Vangeli è la parte più lunga, è un testo che probabilmente raccoglieva i detti di Gesù. A un certo punto, e vi dirò quando, uno dei discepoli, non degli apostoli, comincia a dire: ma proviamo a mettere ordine, e scrive un Vangelo ordinato, dal battesimo di Gesù fino alla morte e risurrezione. Anzi, Marco si ferma quasi fino alla morte, ok? Un Vangelo che viene scritto in greco, probabilmente l'originale in aramaico, e poi lo traduce nell'inglese di allora per essere capito. A spanne siamo fra il 60 e il 70 dopo Cristo, quindi 30 anni dopo la morte e risurrezione di Gesù, non tanto. Qualche anno dopo, altri due, Matteo e Luca, dicono: cipa che buona idea. Prendono per intero il Vangelo di Marco, fanno copia e incolla e aggiungono delle loro informazioni. Per avere un ordine di idee, il Vangelo di Marco è presente nel Vangelo di Matteo e di Luca, parola per parola, al 98%. Qualche anno dopo, un'altra persona, Giovanni, ha questa idea di fare un master, quindi fa un commento sul Vangelo. Dà per scontato che voi abbiate letto Marco, Matteo e Luca, e fa un altro Vangelo, ma questo è un altro discorso. Marco quindi è colui che ha inventato il genere letterario Vangelo, Chi è allora questo Marco? Ci sono molte teorie. Io vi dico di nuovo quella che in questo momento è quella che va di più. Potrebbe essere l'autore del primo Vangelo, il Giovanni Marco di Gerusalemme di cui si parla ampiamente nei Vangeli. Chi dice questo? Il primo a dirlo è un padre della Chiesa, Ireneo di Leone, che è morto nel 202, quindi abbiamo una testimonianza molto antica. Marco è il famoso citato sia da Pietro che da Paolo. A un certo punto Paolo parte in missione, viene con lui anche il giovane Giovanni Marco, che può avere 14-15 anni. Sapete che a Paolo è passato la storia, oltre che per la sua grande capacità, per il suo pessimo carattere. Poi a un certo punto sull'isola di Cipro, Atti degli Apostoli sto citando, Marco ha nostalgia di casa, lui si arrabbia, lo Barnaba, che è un po' più di buon carattere di Paolo, lo rimanda a Gerusalemme. A quel punto Marco diventa discepolo di Pietro e ci è testimoniato appunto Ireneo che Marco, il giovane Giovanni Marco, nella cui casa probabilmente si radunavano il famoso cenacolo, si radunavano i discepoli forse, Giovanni Marco nel cui podere forse Gesù ha vissuto Getsemani l'ultima notte, che quindi è un adolescente, un dodicenne quando Gesù vive, diventa l'evangelista sul suggerimento di Pietro. Probabile, io sono di questo avviso, che fosse discepolo di Pietro. Quindi attenzione, quando ci metteremo a leggere Marco, dietro pensate sempre all'esperienza di Pietro. Quando l'ha scritto, vi dicevo, o prima o dopo la distruzione del Tempio. Il Tempio viene distrutto durante la prima guerra giudaica, il 72 d.C. Quindi o appena prima o appena dopo, fate voi. Secondo me è prima. Forse l'ha scritto insieme a Pietro, si sente dietro alcune cose. Appena prima delle persecuzioni di Nerone, quindi a spanne fra il 60 e il 70 d.C. Nerone inizia la sua persecuzione a Roma nel 64. Oggi a messa sentiremo interessante un'aggiunta del Vangelo di Marco, capitolo 13 di Marco. Marco aveva chiuso il file, mandato per le bozze in stampa, e poi è successo qualcosa e lui lo riapre e inserisce un nuovo capitolo. Cos'è successo? Vi metto la domanda così almeno a messa. Per chi lo scrive? Ma probabilmente una comunità pagana. Perché noi possiamo dire questo? Perché una comunità pagana? Beh, fa delle cose un po' curiose. Per esempio, traduce tutte le parole in ebraico, che non avrebbe senso. Scrive un greco piuttosto stentato, scolastico, come noi diremmo il nostro come si chiama, inglese un po' alla buona. Usa dei grecismi, cioè dei modi di dire della koinè, che era l'assemblea, che era il contenitore di tutti i popoli che parlavano quella lingua diventata un po' l'inglese di allora. La tradizione cristiana ci dice che addirittura è stato scritto per i cristiani di Roma, e questo tornerebbe tutto, perché Pietro sappiamo che è morto a Roma, sappiamo che ha evangelizzato Roma. Se Marco, discepolo di Pietro, ha scritto in greco, che era la lingua, diciamo, commerciale del tempo, tutto torna. Un Vangelo quindi per i romani. Perché scrive un Vangelo? E lo vediamo subito. Perché vuole che chi legge il Vangelo abbia un'esperienza di fede. Da questo punto di vista voglio togliere subito un'ambiguità. I Vangeli non sono delle biografie e neanche degli articoli giornalistici, sono assolutamente scorretti, politicamente scorretti, hanno un obiettivo e questo obiettivo è quello di suscitare la fede. Vi dico alcune caratteristiche linguistiche interessanti che possono essere simpatiche. Per esempio, l'abitudine di Marco come scrittore, a me interessa in quanto scrittore, è che lui inizia un racconto. No? Sta raccontando, mentre era a Borgo Castellania sto facendo, e poi apre sempre delle parentesi. Però venendo è successo a me, ho incontrato un sacco di gazze, anche da dove è successo? Bellissimo, gazze, tortore, magnifica questa cosa qua.
Caprioli.
Ma quelli erano quelli del Gran Paradiso, li ho portati giù io per voi.
Saliti dalle vigne.
Ma dai, saranno contenti i vignaioli dei caprioli che li mangiano tutti. No, diciamo, no, io invece ecco, adesso capisco. Ho incontrato un signore e mi ha spaventato che è uscito col fucile, sul serio. Caprioli, adesso ditele. Un'altra cosa interessante, Esatto, fa così Marco, come il Kurtaz. Ah, Kurtaz fa come Marco. Usa il 3 come schema, oppure delle parole chiave per segnalare i passaggi da una cosa all'altra. Sono cose un po' tecniche, ma per dire che non è un topolone che non sa tanto cosa scrive. Poi non è la sua lingua e si vede, però è decisamente in gamba. Ora, attualmente ci sono molti schemi. Se voi prendete 100 commentari, ognuno degli esegeti vi dà uno schema diverso. Secondo me non c'era nessuno schema, cioè non è che lui si è messo lì e ha fatto uno schema come per fare un libro. Però attualmente diciamo che a grandi linee esiste un prologo, una prima parte, poi una parte del suo Vangelo che dice chi è Gesù e un'ultima parte che dice chi è il discepolo. Teniamo presente che è il Vangelo più corto, sono 15 capitoli, 14 più un pezzo. Bene, noi faremo, e adesso finalmente inizio a leggere, una esegesi spirituale. Cos'è sta roba qua? È una cosa cattolica, voluta dal Concilio Vaticano II, che mi risulta ancora essere cattolico, Dei Verbum capitolo 12, cioè i vescovi propongono un'interpretazione spirituale della scrittura. Mi spiego. È veramente successo che Gesù ha detto e fatto delle cose, va bene? È successo che gli evangelisti lo hanno riportato dandone una chiave interpretativa perché chi leggesse avesse un certo tipo di reazione. Ma è anche vero che io che leggo a 2000 anni di distanza, grazie allo Spirito Santo, spirituale, posso fare mie quelle parole. Cioè, il modo corretto, dal mio punto di vista, come credente e discepolo, di leggere la scrittura è sapere di cosa stiamo parlando, capire cosa Marco stesse dicendo ai suoi e capire cosa Dio sta dicendo a me attraverso Marco. Questa è l'esegesi spirituale. Ciò che dovrebbe essere anche una predica, però non sempre è fattibile. Ora, proviamo a fare così. Io qui vi ho messo uno schema in cui vi ho messo, sapendo che magari non tutti hanno dietro il Vangelo, vi ho messo i primi 3 capitoli di Marco e poi qui lo schema che faremo in 2 date, oggi a dicembre chi tornerà. Io oggi, tra adesso e questo pomeriggio, stamattina faccio il preludio, quindi il capitolo 1 fino al versetto 21 praticamente, e poi nel pomeriggio, quando voi sarete tutti in abbiocco postprandiale, sarà divertente, io da scemo come... No, scherzo, bravissimi. Le 4 guarigioni, per la prossima volta i 4 perché e il punto di non ritorno. È una prima sezione, cosiddetta sezione introduttiva di Marco. Allora, è interessante perché Marco, con grande intelligenza, inizia il suo Vangelo dicendo esattamente dove vuole andare a finire, ok? Cioè, la prima frase del primo Vangelo scritto nella storia dice cos'è un Vangelo. Ve lo traduco in italiano, ho detto la traduzione della CEI, qui io ogni tanto userò un'altra, ma va bene lo stesso. E Marco inizia così il suo Vangelo: principio del Vangelo che è Gesù il Messia, oppure che è Gesù il figlio di Dio. Così inizia, il primo versetto, come vedete è abbastanza, chi di voi è attento, una grande memoria, eccetera, eccetera. È interessante perché sotto la croce, nel Vangelo di Marco, l'ultima frase è detta da un centurione romano che dice veramente questo era il figlio di Dio. È un procedimento che si chiama inclusione. Cioè Marco dice adesso vi dimostrerò una cosa e alla fine il centurione, guarda caso un romano, guarda caso un pagano, ma dai, dice è proprio così, ma lo fa davanti alla croce. Principio del Vangelo che è Gesù il Messia, il figlio di Dio. Cosa vuole fare Marco? E lo ringraziamo perché si è fatto un bel mazzo a scrivere sta roba. Vuole portare il discepolo a scoprire chi è veramente Gesù. Questo a me piace molto perché di Gesù si continua a parlare tantissimo, non sempre a proposito. Oggi, semplifico, lo so, non è proprio così Paolino, vabbè, andiamo giù con l'accetta. Oggi c'è una tendenza molto diffusa che si inserisce benissimo nell'attuale situazione del mondo occidentale di un doppio atteggiamento o di una indifferenza totale nei confronti del mondo religioso e perciò di Gesù. Chi di voi ha dei figli adolescenti sa che non è cogente questa cosa, non interessa. Oppure, per il mondo degli adulti, c'è molto diffusa quella che io, la dietrologia gesuana, sintetizzo il pensiero di fondo che trovate ovunque. Sì, Gesù è esistito, sì, era una grande persona, ma non ha nulla a che vedere con ciò che ci hanno raccontato fino ad oggi. Se qualcuno poi fosse interessato, gli mando anche una serie di titoli. Ci sono, a partire dagli anni 60, una riscoperta di Gesù in questa chiave esoterica che è divertentissima. Ma veramente, tutti abbiamo in mente Dan Brown, che è un romanzo, ma ci sono anche persone che seriamente dicono i Vangeli nascosti, i Vangeli segreti. Io ho, quando guardo la televisione, grazie anche ai cartoni, ho la piattaforma satellitare Sky, e quindi ci sono tutti i documentari, National Geographic, History Channel, tutta roba fatta in America. E quando ho voglia di farmi venire l'acidità di stomaco, guardo i programmi, durano un'ora di solito, 50 minuti, su Gesù. Ma è interessantissimo, c'è sempre una dietrologia. Poi vedo che applicano la stessa roba con Michelangelo, aspetta, sono i genovesi. L'altro giorno c'era quindi un americano che commentava in un programma che è Disaster in Direct, cioè la tristissima alluvione dell'anno scorso. Sembrava di sentir parlare di due eventi diversi. Cioè, questo evidentemente, non, per inciso, per capire qual è la serietà, non era mai stato a Genova? Certamente. Allora parlava di esondazione, qui abbiamo dei tecnici, il problema per cui c'è stata l'esondazione è che i fiumi sono nascosti sotto terra. Però è interessante, e a volte mi dico, ma se questi trattano così l'unica materia di cui io ho una minima competenza, quando guardo l'astrofisica, di cui non so nulla, però c'è questo approccio che potremmo dire semplicistico, non dicono cose sbagliate, ma parziali, approssimative, senza inserire nel contesto. È uscito, io ho fatto l'errore di postarlo su Facebook, l'ho cancellato subito perché ho detto per carità, è uscito un'affermazione durante un convegno di una studiosa americana su una presunta moglie di Gesù, di un Vangelo copto, che adesso tutti hanno smentito che è originale il Vangelo, ma che è un falso clamoroso dell'Ottocento, eh? Su tutti i quotidiani c'era la moglie di Gesù. Poi ovviamente c'è scritto un'ipotesi, io ho messo il post, tutti hanno scritto e che male ci sarebbe, ma non c'è nessun male, ma non diamo una moglie a uno che non l'ha avuta, poi va bene, cioè intendo dire non è quello il quid, cioè il problema è ma perché dobbiamo inventarci un Gesù alternativo che guarda caso assomiglia a quello che vorremmo noi? Allora questa è un po' la moda. Ora mi sono perso, vedi le famose parentesi, Aldo. Ma Marco invece inizia subito, principio del Vangelo che Gesù il Messia figlio di Dio, vado avanti se no non arriveremo mai alla fine, introduco questo e poi leggiamo subito il primo testo, quindi la prima frase dice cosa? Principio, c'è una sicura allusione al Bereshit della prima parola del primo libro della Genesi, della Torah, la Genesi, in principio certamente sta dicendo, così come poi Giovanni riprenderà il suo prologo, in principio era il verbo, en archè non logos. Qui c'è quell'idea lì, cioè la presenza di Gesù irrompe nella storia come una cosa nuova, è una novità quella che sta per dire Marco. Principio di cosa? Del Vangelo. La parola Vangelo, noi siamo abituati a indicare il Vangelo, ma il Vangelo vuol dire semplicemente buona notizia, anzi la parola Vangelo era già usata a Roma, ma guarda un po'. Al plurale, l'Evangelion erano le buone notizie. Le buone notizie, per esempio, la nascita dell'imperatore Cesare Augusto era un Vangelo per l'impero romano. A me sembra che Marco, questa è un'opinione assolutamente mia, un esegeta mi tirerebbe l'orecchio, pigli un po' per il naso. Non è la buona notizia la nascita dell'imperatore Cesare Augusto, ma la nascita di Cristo, cioè lui sta per parlare di qualcosa di nuovo, la buona notizia è la presenza di Gesù. Pensate quanto bisogno abbiamo di buone notizie. Io sono reduce da due giorni abbastanza intensi, sono stato prima a Milano, poi a Genova, poi ieri mattina sono tornato ad Aosta e poi stamattina sono ridisceso, e per me che amo, e chi di voi è stato con me in Israele, guardare su internet, girare, vedere quello che sta succedendo a Gaza è una sofferenza fisica, un dolore fisico. Pensate di quante buone notizie abbiamo bisogno. Ecco, Marco osa dare buone notizie. E guardate, io ero un po', qualcuno di voi sa la genesi dell'ombra del sicomoro, cioè io quest'anno per ragioni anche familiari ho deciso di ridurre un po' le conferenze, perché non posso stare sempre in giro sulla strada, sono stanco, non ho tempo di studiare, non va bene. Allora vi ho detto, facciamo questa cosa, invitiamo la gente a spostare, la gente si è spostata, bravi. All'inizio volevo così dire, no, aspettiamo un anno, io ho proprio bisogno di molto tempo per riposare. E poi ho visto, lo dico per me, cioè io sto vivendo insieme a voi un tale disagio interiore, ecclesiale, perché ci nascondiamo dietro un dito, ecclesiale, politico, economico. Chi di voi è stato con me un mese fa, eravamo in Borgogna? Che giri che facciamo con Zaccheo. Poi lui dice, culturale, tutte balle, andiamo a mangiare. Io li portavo a vedere le basiliche e questi andavano a comprare il vino di Borgogna, mai capito. Adesso faccio un test d'ingresso alle iniziative. E anche io ho portato 6 bottiglie, già finite. Allora, ricordate, siamo entrati a Chalon-sur-Saône, al nostro albergo. Io non ho detto niente, ma mi ha veramente turbato, qualcuno me l'ha fatto notare, a un semaforo c'era un signore della mia età, giacca e cravatta, pulitino, carino, abito da lavoro, proprio il quadro, le cadre si dice in francese, col cartello, accetto qualunque lavoro. Io mi sono messo lì, io ho la fortuna finché dura di vivere del Vangelo. Parte dei soldi che avete dato vengono a me, sapevate? Sì, spero di sì. Okay. Per questo io non ho altri lavori. E vi posso garantire, vedermi lì, al posto di quello, la dignità rispetto ai tuoi figli. Cioè, cosa può spingere un quadro? Non sto parlando dello zingaro che vedi espedienti, non uso la parola zingaro in maniera dispregiativa, capite? O di quello che fa, che è alternativo, sto parlando di uno che ha lavorato fino a 6 mesi prima. Ora, in questo momento abbiamo bisogno di buone notizie, e per me questa è la buona notizia, ma non per finire in uno spiritualismo, un sentimentalismo, io il mio Gesù, il mondo è brutto, sporco e cattivo, ma per diventare azione nella storia. Principio del Vangelo di Gesù Cristo, ma preferisco tradurre che è Gesù Cristo, riguardante Gesù Cristo. C'è la buona notizia, riguarda Gesù, ma è Gesù. Principio del Vangelo che è Gesù il Messia, Gesù il Cristo, non è un nome e cognome, è un uomo e un'identità. Gesù è il Cristo. E questa cosa a me manda subito in cortocircuito. Manda in cortocircuito perché la Chiesa si ostina e si è sempre ostinata, e per me è un criterio di verità del messaggio evangelico, a dire una cosa che non sta né in cielo né in terra, cioè che Gesù è totalmente uomo e totalmente Dio. E tutta la storia della Chiesa e delle eresie si gioca qui dentro, ancora oggi. Chi sottolinea troppo l'umanità, scordandosi la divinità, e chi sottolinea troppo la divinità, considerando l'umanità una specie di... Guardate, leggete la storia così, la storia della Chiesa intendo dire. Invece no, Gesù è il Cristo, Cristo cioè il Messia, Cristo cioè, Marco intendeva dire, parlando dei Romani che non avevano molto idea di cosa fosse il Messia, Allora lo traduce in greco, Messia vuol dire l'unto, che non vuol dire non lo sporco, l'unto vuol dire consacrato, il consacrato. Oggi come oggi la parola Messia è diventata dispregiativa, gli italiani hanno sempre bisogno di un Messia, si rimbocchino le maniche, è vero, se però c'è un pastore non è male, no? Il Messia nel senso invece ebraico del termine. Non apriamo una parentesi troppo lunga, giusto Aldo, hai ragione, ma sarebbe interessante riflettere il messianismo in Israele. Al tempo di Gesù di solito si dice che, io non sono tanto d'accordo, che la gente aspettava la venuta del Messia. Bah. Fino a qualche anno prima sì, da quando era stato ricostruito il Tempio, che bisogno c'era del Messia. Però era quella l'idea di fondo, qualcuno che venisse a liberarti, un liberatore, figlio di Dio. Certo, dire una roba del genere, l'aggiunta, il figlio di Dio è un'aggiunta dei codici antichi. Ma ci sta, non è una giunta finta, non l'ha scritto Marco, ma probabilmente i primi copisti che hanno copiato Marco, per ampliare il bacino d'utenza, perché ormai il Vangelo di Marco non era solo più usato dalla comunità di Roma, ma anche da altri, da noi, e quindi specificano. Per dire che cosa? Marco vuol dire dall'inizio qual è il fine e la fine del suo Vangelo, che è un annuncio. Allora, adesso, in questi ultimi 25 minuti, ci chiediamo, e anche il pomeriggio, questa prima domanda che riecheggia all'inizio del Vangelo. Marco ha già detto subito, la domanda con cui io vorrei uscire, Paolo, non voi, che, con cui Paolo vorrebbe uscire, tornando, incrociando i capricoli, è: chi è Gesù? Marco dice: chi è Gesù? E io aggiungo per voi: chi è Gesù per me? Occhio alle risposte fatte, papa fatta. Io ho una lunga gioventù nell'Azione Cattolica, io ho lavorato nella Caritas, io sono una end, benissimo, ottimo, bravo, un applauso, io ho mai messo piede in chiesa, benissimo. Oggi, l'oggi di Dio, noi non abbiamo che un giorno di vita, che è questo. È stato bello, intenso e sanguinante confrontarmi con alcuni di voi dopo il ritiro, no, dopo il viaggio in Borgogna. Noi che eravamo andati a Tese a 15 anni, beh, tornarci a 48 è diverso. La moquette non l'hanno mai cambiata, questa è tragica. Io non credo esista un posto con una puzza di piedi più grande, ma è molto alternativo per i giovani. E lì capisci che Tese è un'esperienza per un certo tipo di età, eh? Boh. Però è stato interessante, e con alcuni di voi mi confrontavo dicendo: sì, per me è stato interessante vedere il cammino fatto, non dire ti ricordi quando eravamo giovani scemi, che te, no. Io su quell'uomo lì, su quel Nazareno rompiballe che esiste, ho giocato tutta la mia vita e continuo, imperterrito, vediamo chi vince, lui, ovvio, però, cioè, secondo me, il fatto che noi siamo qui in pieno momento di crisi ecclesiale, economica, strutturale, culturale, sociale, a chiederci ancora chi è uno vissuto 2000 anni fa, è da flippatissimi, ma ci sta. Marco dice che ci siamo. Iniziamo allora subitissimo, perché ovviamente sono un po' sbrodolato, vediamo se riesco, sì. Due testi, vi dico subito che salto la predicazione del Battista. Non che io ce l'abbia col Battista, ma ci porterebbe via troppo tempo e la conoscete fin troppo bene. Perciò passo subito al cosiddetto preludio e poi alla chiamata dei discepoli. Graficamente sul vostro foglio li ho messi col rientro per indicare cosa sto commentando. Allora commento il versetto 14 e 15. Introduzione, le gesta del Battista sintetizzate in pochi versetti e poi d'improvviso Marco dice questo: dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Diversamente da Matteo e Luca che lo copiano, Marco non parla dell'infanzia di Gesù, non gli interessa molto, dopo ci sarà interesse. Gli interessa cosa ha iniziato a fare. La prima cosa da dire, che tutti voi avrete notato, dopo che Giovanni fu arrestato, il contesto in cui inizia il ministero pubblico di Gesù è l'arresto di Giovanni, cioè un contesto di fatica e di violenza, come stiamo vivendo oggi. Addirittura è quel contesto lì, cioè è l'arresto di Giovanni, che spinge Gesù a sostituirlo. Giovanni viene arrestato, invece Gesù di dire: forse bisogna essere un po' prudenti, torno a fare il falegname, faccio un po' di comò e poi torno, Gesù fa un'altra cosa, ricomincia, fa lui. Ma lo fa da un'altra parte, non sta in Giudea dove stava battezzando il Battista, non è così scemo, torna in Galilea. Anzi, addirittura Matteo ci dice che va nella Decapoli, che è venuto con me in Giordania, ricorda cos'è la Decapoli, queste 10 città-stato che pur essendo territorio di Israele in quanto città pagane, erano libere città in Israele. Roma, dividi et impera, non era scema. Un ebreo non passava in una città-stato, si contaminava. Gesù inizia la sua predicazione da Zabulon e Neftali, le prime due tribù di Israele a cadere sotto la dominazione assira nel 721 a.C., dall'estremo nord, hic sunt leones, nessuno mai sarebbe andato lì. Gesù va. E la sintesi del suo annuncio, di Gesù, ma anche di Marco, in che cosa consiste il Vangelo? Cosa posso dire a qualcuno di voi che oggi è venuto per curiosità, che non gliene frega assolutamente nulla di tutte ste balle della Chiesa, per sintetizzare il Vangelo? Ve lo ritraduco. Gesù dice a lui, a me, a noi: il tempo favorevole è giunto a pienezza, il regno di Dio si è avvicinato, convertitevi e credete al Vangelo. Lo rigiro ancora più semplice. Questo è il momento in cui Dio si è fatto vicino. Svegliati, accorgitene, girati, non stai cercando Dio, è Dio che ti è venuto a cercare. È Lui che ha preso l'iniziativa. Il suo regno vuol dire là dove Egli regna. Il suo regno, la vita eterna, che non è una vita dopo che uno è morto molto lunga e molto noiosa, ma è la vita dell'eterno, la vita eterna, cioè la vita di Dio, è giunta. Accorgitene, accorgitene, girati. Questo vuol dire convertirsi, conversione a U, l'avete studiato? La conversione a U vuol dire girati, stai sbagliando direzione. Credi nella buona novella. Quale? Che Dio è vicino, che Dio è qui. A volte mi sembra, adesso esagero, ma io esagero sempre, perché a volte mi sembra che siamo un po' come quelli che chiudono gli occhi, dicono: oh, dov'è Dio, 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 ma io sono qui. No, scusa un attimo, dov'è Dio, dov'è Dio? Un'umanità di cui faccio parte, un'umanità occidentale, io lo definisco adolescenziale. L'adolescenza non è una malattia, ma i nostri atteggiamenti rischiano di esserlo, un po' snob. Marco riassume sin dall'inizio il contenuto essenziale dell'annuncio che noi cristiani abbiamo ricevuto e dobbiamo dare. Che Dio si avvicina, vale la pena accoglierlo, semplicemente. Tre brevi spunti di meditazione su cui potrete poi riflettere nel tempo dopo, nel silenzio. È l'unico momento di silenzio della giornata, quindi vi invito a farlo veramente. Primo spunto di meditazione da questa breve e folgorante incipit di questo breve incipit di Marco. Marco sta dicendo una cosa verissima, che la vita di fede è sempre iniziativa gratuita di Dio, cioè noi cerchiamo colui che ci cerca, smentendo il mito efficientista della nostra collettività, per cui tu devi avere un risultato, hai un obiettivo, ci lavori e alla fine ce la fai. Nella fede non succede così, succede che tu accogli uno che ti sta cercando. Questa è la buona notizia. Allora, noi cosa dobbiamo fare? Convertirci, cambiare direzione. Cosa vuol dire cambiare direzione? Cambiare direzione significa, dal mio punto di vista, rispetto alla fede, prendere tutto quello che non capiamo, tutti i dubbi che abbiamo, tutte le cose spontanee che ci portiamo nel cuore, e approfondirle, e scavare, e capire. Approfondisco, questa cosa è troppo importante. Sto scrivendo un nuovo libro, tanto per cambiare, e ho deciso di fare una cosa che secondo me sarà, per me è bella, non so poi per voi, chi se ne frega, ma per me è bella, è bello farlo. Visto che ho scritto un Vangelo sui Vangeli del Natale, sulla Passione, sulla Resurrezione, ho deciso di scrivere alcune pagine di Vangelo e di commentarle. Sarà una roba grande, 4 volumi usciranno fuori. E il primo sono gli incontri. Chi incontra Gesù, la Samaritana, Zaccheo, e leggendo e meditando si vede chiaramente che dentro quelle persone fisiche, che sono veramente capitate, non è una leggenda, dentro quel modo di agire di Gesù ci sono delle chiavi di interpretazioni fortissime per affrontare e risolvere i nostri dubbi. Io trovo che oggi il cristianesimo di chi è cattolico sia troppo poco pensante, non intellettuale, pensante, riflessivo. Quando Gesù dice convertiti, vuol dire prova a prendere le cose che senti in giro e valutale, vedi se sono vere. L'altro ieri sera a Genova citavo un mio carissimo amico che è mancato qualche tempo fa di Torino, Giorgio, che un ragazzo era un signore rimasto vedovo, passati 50 anni, che un giorno mi sono trovato a un ritiro di 6 giorni, io allora avevo il coraggio di fare i ritiri di 6 giorni, adesso non ce la faccio più, 6 giorni in silenzio sono micidiali. E questo era arrivato, un uomo con una bella posizione lavorativa, una bella testa, non so neanche come fosse arrivato lì. E poi mi è venuto a parlare e diceva: sai Paolo, mentre tu parlavi io prendevo appunti, mi leggeva gli appunti, cazzate, punto esclamativo. E allora, con rabbia, dicevo, e continuavo tutte le cose che tu dicevi, io quasi pensavo, oddio. E poi mi diceva, e poi nel silenzio riprendevo tutto, e poi piano piano sentivo i nodi sciogliersi. E poi dicevo, ma già che è così, ma ovvio che è così, ovvio che è così. Il cristianesimo dice una cosa banale, che la verità è una persona da accogliere, non una roba da accettare a occhi chiusi. La fede è fiducia, non questo è il volume, tu o sei cattolico o no, ma ad Oscar, sono registrato, devo stare attento, perché mi hanno detto che dico troppe parolacce quando sono registrato. Aspetta, metti in pausa, dico Cristo. Quanta rabbia mi fanno su internet, poi internet ormai ha dato la stura agli imbecilli, quelli che fanno i siti per scagliarsi contro quelli che rovinano la Chiesa. L'altro giorno sono andato a vedere, hanno fatto un sito, ma non una robina, contro Bose e Bianchi, contro Bose e Bianchi, con un prete di mezzo, Fatevi un giro su Pontifex per farvi 2 risate, ma dopo che vi siete fatti 2 risate scoprite che c'è gente che ci crede. Patentini di eresia, maggi, io aspetto il mio turno, ma ormai io sono già dannato da tempo, quindi che mi frega. Ma che brutta questa cosa qua. La fede è, porta al ragionamento, per forza. Vito Mancuso dice delle cose che la Chiesa non dice, è un teologo. Allora, se i teologi devono cercare e indagare, ditelo. Se è già tutto deciso, aboliamo la teologia. Che ci serve? Quando venne conquistata Alessandria, non mi ricordo quale generale islamico, c'era la più grande biblioteca dell'antichità del mondo e disse: se ci sono libri che parlano contro il Corano, che dicono cose che non è, sono inutili. Se parlano del Corano, c'è già, bruciate tutto. E bruciarono la più grande biblioteca dell'antichità. Cioè, mi sono perso, sì Paolo? Convertitevi, intendo questo. Dai gente, forza! Basta, finito il tempo del cristianesimo gnec gnec. Finito, invece ci siamo piombati in pieno, con i 2 piedi e le 2 mani. Va bene l'emozione, ma l'emozione non va da nessuna parte. Passa, come ti passa l'innamoramento, come passa l'infatuazione per un gruppo musicale, passa. C'è bisogno di sostanza. Allora, mi sembra di interpretare in questo modo qui. Gesù sta dicendo, che Dio ti sia avvicinato, tu prova ad aprirti, prova ad aprire la mente, non accettarlo acriticamente, dai, forza, approfondisci. Secondo punto di meditazione, quindi potremmo chiederci, ma io sto investendo in questa roba qua, io sono qui, vabbè, ciccio, sei qui un'ora... Non ho tempo, ok, è vero, questa è un'obiezione vera, però non so voi, ma io ogni tanto un librettino, una robina, una conferenza ben fatta può essere utile per nutrire la nostra fede. Ora lo so benissimo che il luogo dovrebbe essere la celebrazione domenicale, ma non apriamo questa parentesi. Il luogo del nutrimento della vita spirituale dovrebbe essere quella. Gesù c'è, io credo che ci sia, è nel corpo e sangue di Cristo, nell'assemblea, nella sua parola, più raramente in quello che poi il prete dice. Però non spariamo alla Croce Rossa, va bene così, va bene così. Seconda cosa, ecco la sintesi della fede. La sintesi della fede è: Dio ti si è fatto vicino, accoglilo. È questo quello che stiamo dicendo? Forse sì, un po' sì. Ho letto Portafide e mi ha allargato il cuore, penso che Papa Benedetto vada in quella direzione. A me pare, senza essere riduttivo, che uno dei problemi più gravi del cattolicesimo italiano in questo momento sia la comunicazione. Cito un grande Vinicio Albanesi che nel suo bellissimo libro I tre mali della Chiesa, edizione Ancora, dice: uno dei tre mali della Chiesa attuale è il verbalismo, e vai coi documenti. L'altro giorno apro Vatican Insider, nuova direttiva della pastorale familiare per corse e fidanzati. Dico: oddio, no, bel documento di 30 pagine, benissimo, ok, beh, fatevi un giro nei CPM, benissimo, fatevi un giro. Cioè, il rischio è che poi dalla teoria la pratica dov'è? Allora, Marco ci insegna ad avere la capacità di sintesi, è abile nel marketing, un ottimo marchettaro. Terza riflessione, e questo lo dico per chi fra noi ha impegni ecclesiali, chi è catechista, chi tiene un gruppo CPM e tutto, ma lo state già facendo, lo so, facciamolo sempre meglio. E quando ho qualcuno che mi viene a dire ma la Chiesa qua, la posizione su questo, su quello, io dico: ok, quella è una cosa penultima, adesso andiamo alle cose prime. È anche un po' il mio stile, io tendo a non schierarmi se non su cose fondamentali, perché so che la Chiesa è lunga, larga e profonda, meno male, perciò esiste e resiste. Però secondo me dobbiamo tornare all'essenziale. Terzo e ultimo punto di meditazione su questo breve versetto è questo: Gesù inizia il suo ministero in un momento tragico, quando dovrebbe scappare. Gesù si espone, quando le cose vanno male non si lamenta, ma offre una soluzione in Dio: cerchiamo anzitutto il regno e tutto il resto ci sarà dato in abbondanza. Bellissimo però. Ho il tempo di citarlo? Sì, è troppo bello questo. Io ho un cugino acquisito, uno che ha sposato una mia cugina prima. L'ho già raccontato, ma è troppo divertente. Questa è una persona a cui voglio un sacco di bene. Un ragazzo difficile, particolare, riparava i camion, ok? Meccanico dei camion da cantiere. Un ragazzo un po' particolare, un gran bestemmiatore, insomma, un po' così. Si è convertito. Si è convertito proprio all'americana, da un gruppo carismatico protestante. Benissimo, benissimo. Dopo un po' si è convertita anche lei, mia cugina, che era cattolica, è venuta e ha detto: senti, ascolta, ciccia, adesso qui devo arrivare al guardia svizzero, ciccia, c'è tuo marito, siete felici? Sì, va bene, ok, va bene così. Hanno veramente cambiato la loro vita, un po' esaltati, ma cambiata, completamente. Non più tardi di un po' di mesi fa, no, questa primavera, lo incontro, so che si è in questi tempi, ha lasciato la sua attività, lasciato, per avere più tempo per l'annuncio del regno. Ha messo su una cosa di rappresentanza di macchine da cantiere, ma proprio l'ho visto, ci siamo presi un caffè, abbiamo iniziato a chiacchierare, e lo vedo stanchissimo, era appena stato a Albertville a una fiera campionaria, queste cose qua, e gli dico: come va? In questi tempi lanciarsi, ragazzi, l'unico stipendio di casa. E lui mi guarda e mi dice: cercate anzitutto il regno e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. 2-0 palla al centro, Curtis è andato sotto il tavolino, ha detto: hai ragione, hai ragione, hai ragione. Questo dobbiamo dire, non pensa al paradiso, intanto licenziati. Non possiamo dire: cosa vuoi, adesso toglieremo dai tabernacoli l'eucaristia e metteremo il simbolo dell'euro, i mercati, cioè tutte queste nuove divinità per cui diamo tutto per scontato. Io non lo so, sono ignorante come una capra su queste cose, mi viene solo da dire che le leggi finanziarie le abbiamo fatte noi, non è che sono calate da, non è la Torah, quindi magari, però mi piace questo. Allora qui ci possiamo chiedere: magari sto attraversando un momento un po' impegnativo nella mia vita, affettivo, sentimentale, economico. Io sono sempre un po' in ansia quando facciamo queste cose perché hanno dei costi, dico sempre c'è un fondo di Zaccheo piccolo, mi dice Luciano, per sostenere se qualcuno non può, non riesce, perché non sia quello la cosa per cui uno si perde la parola di Dio una giornata di ritiro, capito? Però cerchiamo anzitutto il regno. Allora, se qualcuno vuole fermarsi su questo, si può proprio chiedere: ma di che cosa mi devo accorgere? Perché non ci sto riuscendo? Cosa è che mi impedisce di girarmi per vedere l'azione di Dio in me? Il secondo breve brano che in questi ultimi 5-6 minuti voglio commentare è chi accoglie. Gesù dice accogliete, adesso vi dico subito chi accoglie, perché è un modo, è uno stile. Io vedo loro e dico, ah, ecco come si fa. Passando lungo il mare di Galilea vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori. Gesù disse loro, venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. Subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti, e subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro di lui. Bellissimo. Bellissimo. Sentite un po' cosa scrive Marco. Proviamo a leggere il testo bene. Gesù costeggia il lago di Tiberiade, ma Marco lo chiama mare. Non è così imbecille da chiamare mare un lago. Perché lui sta scrivendo da ebreo. Ora, il mare è una forte simbologia, non soltanto in Israele, ma in tutto il mondo orientale antico. Per Israele è un luogo di confine. Israele finisce dove inizia il mar Mediterraneo. È un luogo ostile. Non sono i fenici gli ebrei. Non hanno mai avuto una marina, fino all'Israele moderno. Sono proprio degli... sono dei montanari come me, non sanno nuotare, io sono nuotare, ma loro non sanno nuotare. È un luogo di passaggio dalla morte alla vita, ricordate il famoso Mar Rosso attraversato, il cosiddetto Mar dei Giunchi. Vedete quante cose c'è dietro questo errore semantico? Marco, è un lago? No, è il mare, è il luogo che fa paura a Israele, è il luogo che segna i confini, ma è anche il luogo del passaggio. Fra bene e male, fra Faraone e il popolo, fra puro e impuro, fra morte e vita. È lì che Gesù chiama i primi discepoli, al confine. È lui che prende l'iniziativa, avete notato? Vi sto insegnando a fare un po' di esegesi. Leggete tutti i verbi, a chi si riferiscono? A Gesù. Cammina, vede, dice, chiama. E conclude suscitando un movimento al versetto 17, venite dietro a me. Cioè, Marco sta dicendo che convertirsi non vuol dire che allora mi metto a tavolino e capisco cosa devo credere. Non aderisco a una dottrina, ma mi metto in strada abbandonando qualcosa. Che cosa? Il lavoro. Attenzione, non licenziatevi, è un modo di... è un'immagine bellissima. Per seguire Gesù sui luoghi di confine, per convertirsi e credere al Vangelo, devo dimenticare ciò che mi dà sicurezza economica e identità. Che lavoro fa? L'architetto, ok. Mi dà identità e anche un po' di sicurezza economica. Allora, Pietro e Andrea sono chiamati ad abbandonare la loro sicurezza e identità al lavoro. Gli altri due... la famiglia, lasciarono il loro padre in Israele, l'identità profonda, il clan. Ma per farlo, per seguire Gesù, ecco la conversione, occorre lasciare qualche rete. Non soltanto non bisogna rassettare le reti, ma tutto ciò che ci impedisce di crescere. Butto lì molti concetti, poi ognuno prende quello che vuole. E Gesù affida loro una missione, diventare pescatori di uomini. Hanno una nuova identità, diventare pescatori di umanità. Il cristiano, colui che si converte, colui che il gesuano, il discepolo, tira fuori tutta l'umanità che c'è dentro di sé e intorno a sé, porca di quella miseria ladra, punto esclamativo triplo. Non è uno che nega l'umanità. I cristiani sono mezzi uomini e mezze donne, animali da sacrestia un po' viscidelli. Ma che è? Poi ce ne sono a bizzeffe, si devono convertire come mi devo convertire io. Gesù è maestro in umanità. Il Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, capitolo 22, dice: chiunque segue Gesù, uomo perfetto, diventa lui pure più uomo. Io quando incontro un giovane che dice: ma che me ne fotte di credere, io dico: vuoi diventare un vero uomo, una vera donna? Questa è la strada, diventare cristiano. Terribile. Papa Giovanni Paolo II ha passato il tempo a chiedere perdono durante il giubileo, che invece di suonare le trombe ha fatto girare i colpi sul petto, per dire quante volte abbiamo tradito il Vangelo immaginando una fede che è alienazione dell'umanità, è compimento dell'umanità. E proprio per questo, in quanto compimento dell'umanità, sa dire: guarda che se fai quello non funziona. C'è un giovane che dice: io mi... sono tutti i dati che cito, tutte cose che trovate su internet, su siti seri. Se un giovane si ubriaca sotto i 15 anni, e ce n'è un sacco, il sabato sera, e lo fanno apposta, alternando superalcolici con le famose bibitine innocue col cacchio, tipi drink, quelli avete presente, allora lo fai in 3 minuti, riesci a ubriacarti. Io gli posso dire: guarda che quello non è umanità. Perché molti, come dire, cioè, non è fra la libertà straordinaria, eccezionale, e una fede tutta che devo obbedire a Dio. Ma che è? Cioè, noi a volte siamo reduci da una visione di fede per cui, non voi, agli altri, per cui sarebbe così bello fare gli eccessi, ubriacarsi, ciularsi tutte le donne del mondo, parlo da maschio, scusate, essere pieno di soldi, non fare niente. Provaci. Provaci se sopravvivi. Il cristianesimo dice: no, non è quella la strada, è una piena umanità. Meditiamo e concludiamo. Andatevi a riprendere questo brano, magari fatevi una passeggiata qui intorno, è bellissimo. Ah, tra l'altro, prossima volta tutti in bici, gente, qui nato coppie. Io mi immaginavo, visto che vengo da 2 ore e mezza, di essere l'unico in macchina, cioè io e Mauro ovviamente. Oh, ma nessuno è venuto in bici, gente, vergogna. Coppi si rigira nella tomba. Che bel posto però, qui. Allora, non distraiamoci, dai che ce la facciamo. 3 minuti. Tre punti di meditazione. 1. Poi questo materiale lo troverete su internet. Scaricabile. Lo dico perché da 2 ore che scrive appunti. Silenzio. No, uno scrive per concentrarsi. Dio, dai, gli ultimi 5 minuti sei bravissimo, abbiamo fatto un'ora tirata, mamma mia che bravi. Fa un po' caldo per qui dentro, no? Devo dire di spegnere. Dio si avvicina, Dio si avvicina là dove siamo, sul lago, sul mare. Non esiste una zona morta, off limit. Dio non si scoraggia mai, ci raggiunge nella quotidianità. Non abbiamo bisogno di tempi e luoghi sacri dopo Gesù, ma tutto diventa santo grazie alla sua presenza. Perché dico questo? Perché, come diceva bene, non mi ricordo più chi, comunque ho letto qualcosa, dobbiamo veramente uscire dalla mentalità di una comunità cristiana saldamente ancorata al territorio, ma chiusa dentro la parrocchia. Guarda, molti lo fanno, Scorsa settimana ero in periferia di Milano con dei preti tostissimi. Io veramente, girando l'Italia, sono così contento di essere cristiano. Però è qui il fondamento, è qui il fondamento, è Gesù che raggiunge gli uomini, non gli uomini. Noi siamo qui, aspettiamo, poi facciamo interminabili riunioni chiedendoci come mai non venga la gente, perché non siamo noi ad andare lì, perché non viviamo il quotidiano, perché, lo dico con molto rispetto e un briciolo di sofferenza, abbiamo ridelegato la pastorale ai preti. Un prete deve coordinare la comunità, non fare il dittatore, il duce della comunità. Siete voi che vivete nei supermercati, siamo noi, ci sono anch'io adesso, che vivo nelle... siamo noi che siamo sul luogo di lavoro. E il rischio è quello, guardate che poi è quello. Allora, su questo davvero Gesù ci dice: sì, è così, cioè no, ci stiamo facendo gli alternativi, no, è così. La Chiesa è una comunità che si raduna. La parrocchia, sapete che il termine parrocchia in greco significa fra le case, fra la gente. Secondo punto di meditazione, il Dio dei confini chiede una conversione. C'è qualche rete da abbandonare, qualche sicurezza da lasciare, è sempre destabilizzante seguire Gesù. Occorre, come Abramo, lasciare una terra delle certezze, anche di cose positive come la famiglia, il papà di Giacomo e Andrea, per seguire Gesù. Una nuova visione, io prendo sempre in giro, chi mi segue nella pastorale familiare lo sa. L'altro giorno l'ho detto a un vescovo, chi era, che mi ha guardato e ha detto, hai ben po' ragione. In Italia si enfatizza la famiglia e il Vangelo dice che il valore è secondo. Cioè, mettiamoci d'accordo. Capisco l'ambiente pulito, capisco tutto. Però diciamo ai nostri cristiani che non è il nuovo idolo la famiglia. La famiglia è un luogo in cui io faccio esperienza di Dio, non è Dio. Quindi evviva la famiglia, però diciamo le cose. Gesù ha detto, chi di voi non ama me più degli altri, e fa l'elenco, suo padre, sua madre, suo figlio, più chiaro di così. Bisogna a un certo punto abbandonare anche i legami, questo legame che poi si ritrova in maniera nuova, diversa. Quante coppie ho seguito che si sono avvicinate al Vangelo, si sono convertite, si sono reinnamorate, riscoperte, riviste. Non si tratta di imparare una dottrina, ma di mettersi in strada. Il cristianesimo è l'opposto della staticità, è dinamismo, evoluzione, messa in discussione che ruota intorno a Cristo. Lui corre e noi dietro affaticati. C'era una canzone anni fa molto bella, a volte però mi fa... È carina quella canzone, un po' stucchevole, zuccherosa, fa venire il diabete, però dice una cosa bella, che il Signore è lì che ci aspetta. Terza e ultima cosa, da subito siamo valorizzati. Guardate, quando ho meditato e scritto questa cosa mi sono venute le lacrime agli occhi, e lo dico a tutti voi, credenti o non credenti, cercatori o meno, di antico bordo coi gradi oppure neofiti. Gli apostoli non sanno nulla, non sono nulla, non hanno studiato, non sono preparati, non sono nemmeno discepoli, e già condividono la missione del Padre. Gesù non fa un test d'ingresso, né un noviziato, poi bene che lo si faccia, ma capitemi, parlo per paradossi. Tutti sono discepoli in qualunque situazione vivano. Qui dico una cosa cattolica, registrata, che qualcuno mi venga a dire il contrario, perché cito i vescovi italiani, anche le persone con situazioni familiari problematiche, anche le persone con tendenze sessuali diverse dagli altri, sono trovati omosessuali, cioè, tutti siamo chiamati a fare esperienza di Dio e diventare discepoli, punto, ognuno nel suo ruolo. Non c'è un fuori e un dentro, c'è un accogli, non accogli. Poi è complicato, ma c'è scritto così. Gesù non va a dire, solo un attimo Pietro, vieni qua un attimo. Una volta, anni fa, sì, dico questo è troppo divertente, ci girava, molti anni fa, solo i francesi hanno queste idee, una roba poi tradotta dall'italiano, che era una lettera, non c'era ancora internet, io l'avevo trovato in cartaceo, in cui si immaginava, un francese l'aveva fatta, che era una lettera praticamente commissionata dall'azienda Gesù ai cacciatori di teste, questi che fanno selezione del personale, sugli apostoli, no? Ed era divertentissima, perché nei criteri della logica umana e anche un po' ecclesiale dicevano questa roba qua. Io una volta ho scritto un post, se fosse l'ho scritto sul blog, ma ci ho messo 3 anni a pubblicarlo. Quando era uscita fuori il discorso della selezione nei seminari, benissimo, i nostri seminari sono pieni di ragazzi problematici, ed è un problema, che poi diventano preti problematici, ed è un problema, però, così facendo un po' lo sbarazzino come sono io, mi immaginavo gli stessi criteri del documento applicati alla Bibbia. Ma Mosè, tu sei una bella persona, sei una bella persona, ma questa tua violenza che ti è rimasta, sai che hai ucciso l'egiziano, no? Se no non sei mica adatto.
Fuori.
Davide, straordinario, però ste donne, guarda che proprio non ci sia mica. Un giorno, in maniera, un momento un po' particolare della mia vita, litigando con una persona, il mio vescovo, gli dicevo, oggi, Osea non potrebbe fare il catechista. Che c'entra? Non c'entra. Perché sua moglie era un po' così, e quindi si paravano tutti dietro, cioè faceva la prostituta, Sente, aria, aria. Poi ripeto, non per semplificare, va bene tutto, io sono contrario al buonismo, lo sapete. Cioè, dire liberi tutti non vuol dire rispettare le persone. Dire una coppia separata che ha vissuto un inferno, ma facciamo finta di niente, è irrispettoso. È irrispettoso. Ma tutti sono chiamati da subito e sono chiamati a tirar fuori l'umanità da dentro di sé e gli altri, tirarla fuori dalla non umanità in cui versiamo. Il cristianesimo, bello questo, ma curtazza cosa, bella sta frase. O il cristianesimo diventa costruttore di umanità, o il cristianesimo diventa costruttore di umanità, o non è. Medio una frase scritta da un documento di qualche anno fa, degli anni 80, chiesa evangelizzazione missionaria, o la chiesa è missionaria o non è, basta. Cosa chiederci? Cosa devo abbandonare? Cosa sono le reti che mi tengono? Una scarsa considerazione di me? Qual è la... E poi anche in positivo, va, non siamo lì a flagellarci. Quanta e quale umanità il cristianesimo ha suscitato in me in questi anni? Ditevelo. Ditevelo. Per essere, come dice Portafidei, felici, per riscoprire la gioia dell'appartenere a Cristo.